mille voci. Benvenuti a una nuova puntata di Mille Voci e buongiorno a tutti da Cristian Bubola. Alla regia tecnica c'è Davide De Donatis. Oggi parliamo di matematica. Prendendo spunto da una notizia di questi giorni che ci ha comunicato che a settembre prenderà il via un Master Supsi per abilitare anche gli ingegneri all'insegnamento della matematica nelle scuole medie. Questo perché in Ticino c'è una carenza di insegnanti. Noi oggi quello che vogliamo chiederci è: chi ha paura della matematica? E questo è il titolo della puntata. E alla fine di questa trasmissione mi piacerebbe che la risposta fosse nessuno. Voi che ci state ascoltando, che cosa ne pensate? Quando la matematica non vi ha fatto paura, non vi ha spaventati, ma vi ha appassionati, vi ha incuriositi? Chiamateci allo 0848 03 0707 oppure scrivete al 955 con la parola chiave Rete 1. La prima cosa che facciamo è lanciare un piccolo problema per gli appassionati che ci stanno ascoltando. Quali numeri naturali non diversi da zero si possono scrivere come somma di almeno due numeri consecutivi? Questa è la domanda. Faccio un esempio. 3, ad esempio, si può scrivere come somma di 1 più 2. 20 si può scrivere come somma di 2 più 3 più 4 più 5 più 6. Provate a risolvere questo problema, potete chiamarci per dirci se avete trovato la soluzione oppure mandarci un SMS. La prima cosa che vi faccio sentire però è il pezzetto di una telefonata di un romanziere, Bruno Arpaia, che ha pubblicato L'energia del vuoto. Lui, pur essendo romanziere, è un appassionato di matematica e questa è la cosa che ci ha detto.
Io ho fatto il liceo scientifico e, come dire, avevo la sufficienza, un po' più della sufficienza in matematica, primo, secondo, terzo, poi al quarto anno di liceo scientifico arriva un professore di matematica, passa di là, lo abbiamo avuto solo per un anno, e lui faceva il professore nei licei. Però questo signore ci spiegava la matematica, poi alla fine, capito, scriveva un'equazione alla lavagna, dice: questa non fa parte dei compiti per casa, se per caso avete voglia vedete un po' di studiare il grafico di questa funzione. E noi facevamo le nottate, ed è semplicemente così che io ho capito che c'era un mondo, c'era una sfida, c'era una sfida intellettuale, di conoscenza, che la matematica poteva fare tantissime cose che io nemmeno mi figuravo.
In studio con noi c'è Nicla Bernasconi, docente di matematica al liceo di Lugano 2. Buongiorno Nicla.
Buongiorno.
Faccio a lei la stessa domanda, visto che un docente sicuramente si è appassionato a un certo punto di matematica. Come è nata questa passione in lei?
Io devo dire che sono sempre stata abbastanza appassionata. La passione è nata man mano, ma c'è sempre stata. Già da quando ero piccola mi è sempre piaciuto risolvere problemini, indovinelli, rompicapo, tutte queste cose matematiche, ma anche più logiche, che proprio relative alle funzioni, come diceva l'ospite. Ma sì, mi è sempre piaciuto un po' questo ambito e poi pian piano andando avanti, approfondendo, ho sempre voluto saperne un po' di più e quindi...
C'è da dire che lei ha una tradizione alle spalle, perché che lavoro faceva suo papà?
Il docente di matematica, giustamente.
E non ha mai messo in atto magari dei trucchetti per interessarla, per appassionarla?
Quando gli ho chiesto mi ha detto che l'unico suo trucco è stato essere un grande esempio, che giustamente deve aver funzionato. Poi appunto penso che in realtà non abbia mai, anzi di sicuro non ha mai insistito sul farmi piacere la matematica, però qualche volta mi ricordo che buttava là delle osservazioni più sul matematico. Per esempio una volta mi ricordo che ero ancora piccola, eravamo in auto e mi ha detto: guarda quella targa lì, cosa che... puoi notare. Alla fine era un numero di targa palindromo, cioè che si può leggere in entrambi i sensi e si ottiene lo stesso numero, e con cosine di questo tipo poi appunto mi ha spiegato un po' cosa sono questi numeri, si può fare anche con le parole eccetera, tante cosine così, sono sicura che me le ha fatte passare, però non per farmi diventare una matematica, quello ci ho messo un po' del mio dopo.
In studio con noi c'è anche Gianfranco Arrigo, anche lui ex insegnante di matematica, ex esperto cantonale, formatore di insegnanti e oggi presidente della Società Matematica della Svizzera Italiana e membro del nucleo di ricerca in didattica della matematica dell'Università di Bologna. A lui, buongiorno.
Buongiorno.
A lui chiedo invece il contrario, cioè lei nella sua esperienza come ha fatto a infondere questa passione per la matematica? Magari, non so, fra i più piccoli, o ci racconti come fa?
Ammesso che ci sia riuscito.
Ammesso che ci sia
ma
riuscito.
Ma io credo che non è così semplice. Io quando insegnavo agli insegnanti, ai futuri insegnanti, dicevo sempre, guardate, insegnare matematica è facilissimo, sono capaci tutti. Basta sapere un po' di matematica. È insegnare bene la matematica, che è difficilissimo. Quindi chi è insegnante di matematica deve rendersi conto che ha una grande responsabilità in mano, perché se qualche cosa non funziona, se ci sono tanti piccoli insuccessi che si sommano, il giovane, lo studente, a un certo punto comincia a pensare che lui non è tagliato per la matematica e più si va in avanti comincia a pensare che la matematica in fondo è una stupidaggine, è una cosa solo che è stata creata per metterci in difficoltà, ma che nella vita sono altre cose che contano. E questo è peccato. È peccato perché la matematica è soprattutto una scuola di pensiero, una scuola di formazione del pensiero. Quindi io ho sempre cercato di, quando ci riuscivo, insomma, di prima di tutto stupire gli studenti dando dei problemini, delle situazioni un po' accattivanti che avevano dei risultati che il cosiddetto buon senso non fa prevedere. Toh, che roba! E questo è uno dei trucchi, insomma.
Li racconteremo questi trucchi, però adesso io passo di nuovo la parola a Nicla, che invece, appunto, essendo diventata docente di matematica, lei si è stupita e si è meravigliata a un certo punto della sua carriera di studentessa davanti ai grafi.
Continua a meravigliarsi
davanti ai grafi. E adesso io le chiederei di spiegare in maniera comprensibile a tutti che cosa sono i grafi, partendo dal semplice.
Allora, l'esempio più semplice di grafo è il famosissimo unisci i puntini della settimana enigmistica, dove c'è un insieme di puntini e si devono collegare con dei segmenti, delle linee. Quello è un grafo. Quando si hanno dei punti su un foglio uniti con dei segmenti, delle linee, delle curve, quello che si vuole, si inventa un grafo. E niente, poi si può farci un po' quello che si vuole, ma anche solo un problema di questo tipo rappresenta un grafo. Quello che è piaciuto a me è un po' come è nata la teoria dei grafi, perché è nata da un problemino che appunto poteva quasi essere un rompicapo concreto, insomma. C'era nella città di Königsberg, era in Prussia, c'era un fiume con delle isole e queste isole erano collegate alla città tramite dei ponti e gli abitanti della città si chiedevano se fosse possibile partire da un punto della città, attraversare tutti i ponti esattamente una volta e tornare al punto di partenza. Ci provavano ma non ce la facevano e si chiedevano se fosse possibile oppure no, e alla fine è arrivato un grande, cioè Eulero, che è stato un grande matematico svizzero, tra l'altro, quello che c'era sui vecchi 10 franchi in rosso, ecco lui. E lui appunto ha preso questo problema, l'ha schematizzato appunto mettendo invece delle isole e delle città, della città mettendo dei puntini al posto dei ponti, mettendo delle linee, e poi ha guardato questo grafo anziché la situazione reale e ha trovato la risposta, ha detto che non era possibile, non è che non ce la facevano proprio perché non ce la facevano, ma non si poteva proprio. E da lì poi è nata proprio tutta questa branca della matematica, sono stati studiati un po' in lungo e in largo, si possono inventare grafi di tutti i tipi, con tutte le caratteristiche che si vogliono, puoi andare a studiarli da diversi punti di vista e sono bellissimi, semplicemente.
Che è praticamente un reticolo di strade, no? Si può dire, anche sono dei punti collegati da dei segmenti, e questa conoscenza è alla base anche di tecnologie moderne. Penso che anche il GPS utilizza la teoria dei grafi.
Sì, esattamente. In questo caso posso rappresentare delle città con dei puntini e le strade che collegano le varie città sono i miei segmenti. Poi dicendo magari per andare da una città all'altra impiego 5 ore invece tra altre due ci sono solo 3 ore di distanza, si può dare dei pesi anche appunto a questi segmenti e chiedersi come faccio ad andare nel minor tempo possibile da un punto all'altro, equivale a fare un percorso all'interno di questo grafo, e sono stati sviluppati diversi algoritmi e diversi metodi per rispondere a queste domande.
E un problema dei grafi era anche quello che veniva proposto alla lavagna del film, che non so se l'avete visto voi ascoltatori, però è Genio Ribelle, Good Will Hunting con Matt Damon, dove lui fa le pulizie in questa università, e a un certo punto c'è un professore di matematica che pone un problema sulla lavagna all'esterno e sarà lui a risolverlo come... E Nicola mi ha detto che comunque non è un problema così difficile.
No, in realtà me lo ricordavo facilissimo, poi sono andata a rivedere la scena. In effetti si compone di 4 domande, le ultime 2 sono abbastanza complicate, ma le prime no. La prima è semplicissima, se si sa cosa si sta chiedendo è veramente semplice, però sì, è un grafo. Infatti quando poi l'ho rivisto dicendo, ah ma adesso lo so cos'è quello, è stato bello.
Bene, adesso io torno a Gianfranco e le chiedo uno di questi esempi che lui utilizza per stupire, che è quello delle poltroncine, che è un problema che tra l'altro ha appassionato molto anche Nicla, cioè perché i matematici incontrano queste cose nella loro vita e si appassionano. E questo delle poltroncine è veramente stupefacente. Lo racconti lei com'è?
Vabbè, adesso mi ha un po' tagliato le gambe, no? Perché non bisognava dire che è stupefacente. Allora, supponiamo che ci siano 3 persone che si recano a teatro e si trovano davanti 3 poltroncine vuote, una accanto all'altra, quindi si siedono, prendono posto. E ci si chiede, ma queste persone potevano sedersi in quanti posti? Allora, la prima persona che si siede ha una scelta fra 3 poltroncine. La seconda persona, per ciascuna delle scelte della prima, per ciascuna delle 3, ha 2 scelte, perché ci sono solo 2 poltroncine vuote. La terza deve per forza accontentarsi ad occupare la poltroncina che è rimasta vuota. Quindi, in quanti modi? 3 per 2, che fa 6. Supponiamo adesso che siano 4 le persone e 4 le poltrone. Allora la prima in quattro, diciamo, ha 4 scelte a disposizione, la seconda 3, la terza 2, e quindi 4 per 3 per 2, che fa 24. 5 persone, adesso non la tiriamo per le lunghe, fa 5 per 4 per 3 per 2 che fa 120. 6 persone, 6 per 5 per 4 per 3 per 2 che fa 720. 6 persone, 720. Pensiamoci bene, teniamo a mente questo. Allora uno può chiedersi, vabbè, ma se le persone fossero 10? Allora, chi lo sa? Sappiamo come fare 10 per 9 per 8, eccetera. Ma si può anche dire, cosa pensate? Più o meno di 1000 saranno? Sì, sicuramente più di 1000, perché se con 6 erano 720, sarà più di 1000. Più o meno di 10.000? Qui qualcuno comincia a dubitare. Però supponiamo che la maggioranza della gente dica, ma sì, dai, più di 10.000. Più o meno di 100.000? Ecco, qui già si comincia a balbettare, quasi tutti dicono, no, dai, adesso 100.000 è esagerato, scherziamo. 10 persone, 10 poltroncine. Ma si può andare in avanti e dire più o meno di 1 milione, allora qui veramente nessuno ha il coraggio di dire più di 1 milione. Se si fanno i calcolini, si trova che sono 3.628.880. Siamo di fronte ad un risultato che fa a pugni con il cosiddetto buon senso. Grazie a matematica.
È davvero stupefacente questa cosa di oltre 3 milioni di possibilità che hanno le persone di sedersi in 10 posti diversi a un tavolo o in una fila di una sala di un teatro. E secondo me pensare, anche quando ci sediamo a tavola con 10 persone, al fatto che quelle 10 persone potrebbero essere sedute in più di 3 milioni diversi, e pensare a chi ci è capitato di fianco, cioè, ci fa capire qual è la possibilità che una cosa ci succeda oppure non ci succeda. Leggo adesso qualche messaggio, perché comunque le persone stanno rispondendo, e c'è chi ha scritto che la matematica è una cosa incredibile, è un apprendista, Emmen, che ha il 6 ed è contentissimo. Noi salutiamo Ennio, che ci dà molta soddisfazione. E poi un'altra persona che ci scrive e ci dice che lui adora le sfide, le conquiste, e trova noioso tutto quello che siamo capaci di fare, mentre invece appunto la matematica è un terreno fertile per non annoiarsi. A questo punto, dopo che abbiamo parlato di cosa ha appassionato Nicla, abbiamo fatto l'esempio, sto un po' saltando di qua e di là, abbiamo fatto l'esempio calcolo combinatorio con le seggioline, io sentirei, per prendere un altro spunto da uno scrittore che è una persona che è apparentemente fuori dal mondo della matematica, ma non c'è niente che è fuori dal mondo della matematica, per sentire il secondo spunto.
Per me prima di tutto sarebbe importante trasmettere l'idea che la matematica ha una storia, no? Cambia nel tempo, evolve nel tempo, risponde a domande sempre più complicate che hanno però a che fare anche con, spesso con la vita di tutti i giorni. Probabilmente non è la parte più importante, ma se uno sa che appunto prima c'era soltanto la geometria euclidea e poi non è difficile da trasmettere il concetto di geometria non euclidea, poi non importa che si sappia manovrare la geometria non euclidea, l'importante è che si sappia che c'è una geometria che serve e che è un po' più precisa.
Ecco, geometria non euclidea, io personalmente sono rimasto fermo a quella euclidea. Adesso di voi due chi è che se la sente di fare una spiegazione rapida della differenza che c'è?
Facilissimo. Pensiamo che uno dei postulati famosi posti da Euclide 3 secoli avanti Cristo è il seguente, che per un punto esterno di una retta passa una sola parallela alla retta, no? Ora, anche solo senza pensare alla geometria, da un punto di vista logico si potrebbe dire, ok, lui dice che ne passa una sola, però potrebbe essere che non ne passa nessuna oppure che ne passano tantissime, no? Quindi questo, siccome Euclide non ha mai dimostrato questa roba qua, con la sua geometria non si può dimostrarlo, e allora nasce il problema, e se riusciamo a negare questo postulato, cosa salta fuori? E allora dobbiamo fare un salto al XVIII secolo. Saccheri, un italiano, un monaco, lui trova una nuova geometria, ma ha paura a comunicarla. Paura e anche un certo senso di pudore, perché pensa che siano cose fuori di testa, no? E tace, i suoi scritti ci sono, ma non ha detto nulla. Poi, un secolo più tardi, ecco, 3 grandi, Boglia, un rumeno, Gauss, famoso Gauss tedesco, e un russo, Lobacheski. Questi hanno il coraggio di negare questo postulato e costruiscono 2 altre geometrie, quella che dice non c'è nessuna parallela, no? Che poi la si fa riferire a Riemann, un altro grande tedesco, che è la geometria della sfera, quella che, con la quale hanno a che fare i naviganti, oppure i piloti di aereo intercontinentali, oppure i satelliti terrestri, chi manda i satelliti, insomma. E poi c'è l'altra, questa è quella che dice non c'è nessuna parallela, poi c'è l'altra che dice ci sono infinite parallele. Questo è un passo abbastanza semplice, perché dire che ce n'è più di una è come dire che ce ne sono infinite. E quella è la geometria iperbolica, che poi viene usata molto dai fisici teorici soprattutto, no? E quindi ecco che con questo piccolo gioco di logica sono nate 2 scienze geometriche diverse, no? Che raggiungono dei risultati che fanno stupire gli studenti. Peccato che non si fanno. Per esempio la geometria della sfera è magnifica, perché tutti si dice, oh bene, ma sulla sfera qua, non c'è retta, non c'è una retta sulla sfera, ma faccio una retta. Chiediamoci che cos'è una retta. Una retta è la linea più breve che unisce 2 punti. Sulla sfera qual è la linea più breve? È il meridiano, è il cerchio massimo, no? Va bene, ma tutti i cerchi massimi si incontrano. Non puoi disegnare 2 cerchi massimi che non si incontrano. Quindi ecco la negazione del postulato di Euclide. Ma ci sono delle cose magnifiche. Per esempio, immaginate di prendere una mela, la tagliate in mezzo, va bene? Poi fate un altro taglio, ottenete 4 spicchi, giusto? L'abbiamo fatto tante volte. Adesso questi 4 spicchi li ricomponiamo per formare la mela e tagliamo la mela orizzontalmente. Otteniamo 8 spicchi. Ciascuno di questi 8 spicchi ha la buccia triangolare, un triangolo sferico cosiddetto, perché non è piano. Ebbene, questo è un triangolo trirettangolo. Cosa vuol dire? Che ha 3 angoli retti. Qual è la somma degli angoli interni? 9 per 3, 27, 270. Ho, ho, ho. Ecco un triangolo che ha la somma degli angoli interni di 270 gradi.
Esistono triangoli con la somma di angoli interni di 270? Io non lo sapevo.
Sulla sfera, ma non nel piano, perché nel piano tutti i bravi triangoli hanno tutti la somma di 180. Ma sulla sfera si supera questo 180. Magnifico.
E questa è una novità, però. Tu avevi qualcosa da aggiungere sul perché la geometria non euclidea è un po' più precisa di quella euclidea?
No, sul un po' più precisa no, però è semplicemente bella, appunto. Avrei detto quello che stava dicendo lui, anche perché appunto quella iperbolica è difficile anche da spiegare, da immaginarsi, in radio avrei difficoltà, però quella sferica in realtà appunto basta pensare alla Terra, all'equatore. Se l'equatore è lì, lo conosciamo tutti, e voglio cercare una retta che passa per il polo nord, parallela all'equatore, non ne trovo. Punto e basta. E semplicemente. Quindi non è che sia così difficile da immaginarsi. E poi appunto si può mettersi a disegnare triangoli, che anche non è così difficile da, anche proprio fisicamente da fare. Si prende un pallone da calcio, si disegna e si scopre che appunto i triangoli lì hanno delle proprietà diverse. Non, la somma non è più 180 gradi, ma è di più. È bellissima questa cosa.
Una cosa è stupefacente che i triangoli abbiano una somma degli angoli interni. Prego, prego.
Una cosa che fa molto piacere agli studenti è questa. Sulla sfera due triangoli simili sono anche congruenti, cioè uguali se preferite. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è più tutta quella serie di problemi sui triangoli simili. Oh, che bello!
Beh, questa qua fa piacere, però fa piacere per comodità. Adesso io, sempre ricollegandomi al pezzetto di telefonata che abbiamo sentito che parlava della storia della matematica, chiederei a Gianfranco Arrigo di raccontarci quella storia che è abbastanza famosa, che è la leggenda degli scacchi, come sono nati gli scacchi, perché c'è una storia matematica legata alla nascita degli scacchi.
Sì. Ma questa divisione non la conoscevano i costruttori di cattedrali.
Posso provare a raccontarla. Quindi gli scacchi pare siano nati nel VI secolo d.C. in India, però c'è una leggenda che colloca questa nascita in Persia, e si parla di un suddito, di un re, no? Di un sovrano che si annoiava tremendamente perché non aveva più voglia di fare niente lo entusiasmava. E allora questo Sissa Nasir inventa il gioco degli scacchi, lo fa vedere al sovrano, il sovrano si diverte, un mondo, ecco, finalmente la sua vita è cambiata. E allora gli dice, vabbè, senti, chiedi quello che vuoi come compenso, perché veramente mi hai fatto un grande favore. E Sissa dice, mo, io mi accontento soltanto, guardi, questa è la scacchiera 8x8, 64 quadrettini, mettiamo un chicco sul primo quadretto, due chicchi di grano sul secondo, 4 sul terzo, 8 sul quarto, eccetera, eccetera, finché arriviamo al 64esimo. Il sovrano dice, ma no, dai, chiedimi qualcosa di più, chiedimi dei cavalli, dei terreni. No, no, io mi accontento di questo. Ok, tranquillo. Sovrano si dice questo ai suoi consiglieri, dice, guarda questo poveretto cosa chiede. Cercate di accontentarlo, dategli due o tre sacchi di grano, insomma. Ma se si va bene a vedere, 2 più 1 più 2 più 4 più 8, eccetera, fino a 2 alla 63esima, viene fuori un numero di 20 cifre. Ora, un numero di 20 cifre è anche difficile da leggere. Io ve lo leggo per vostra tranquillità. 18 trilioni, 446 biliardi, 744 bilioni, 73 miliardi 709 milioni 551.615. Se volete, non avete capito nulla, perché neanche io la prima volta non ci ho visto nulla, si potrebbe dirlo anche così: 184 milioni di miliardi, forse così dà un po' più l'idea. Ebbene, chi ha fatto i conti ha trovato che questo corrisponde alla produzione del grano, diciamo prendendo i dati attuali, di 3.000 anni, produzione mondiale di 3.000 anni, cioè un risultato addirittura assolutamente non prevedibile. E questa è un'altra cosa che affascina i giovani, se la si presenta bene, insomma. Però vorrei aggiungere...
Magari c'è un ascoltatore che è un professore di... Dopo magari arriviamo anche a Dante.
Sì, va bene.
Però c'è un professore di musica, amante della matematica, che chiede se è possibile dire qualcosa del binomio musica-matematica.
Oh, Bravo, questo vuol dire prenderne uno a sorpresa. Beh, guarda, musica e matematica. Adesso io vorrei fare un po' di pubblicità per la rivista che dirigo, che è il Bollettino dei Docenti di Matematica, no? Una rivista nata in casa nostra che però va anche all'estero, soprattutto in Italia, essendo scritto in italiano, insomma. Bene, su questa rivista abbiamo pubblicato diversi articoli che parlano dello stretto legame tra musica e matematica, anche andando indietro nella storia, dai lavori di Pitagora, che è stato uno dei primi matematici ad occuparsi di musica, sulla scala delle note, eccetera, eccetera, fino ai risultati più recenti, dovuti soprattutto alla possibilità di fare della musica tecnologica, no? E allora lì la matematica c'entra molto, perché se io suono un violino, non c'è nessuna tecnologia, è piuttosto il mio orecchio che mi conduce, ma se io suono una tastiera elettronica, è elettronica, ma elettronica vuol dire matematica, quindi la musica è stata tutta trasformata in modello matematico, no? E allora lì ci sono tante belle cose che si possono dire, ma non in questa sede, però.
È come un rapporto tra musica e matematica, anche semplicemente pensando a come la durata di una singola nota si fraziona dal quarto all'ottavo, certo, al sedicesimo, al trentaduesimo, fino al sessantaquattresimo, che forse addirittura l'orecchio non riesce neanche
più
a percepire, perché ci sono frazioni che noi a livello sensoriale non riusciamo a percepire, c'è sicuramente. Adesso, tornando al discorso dell'inventore degli scacchi, che mettendo il chicco di grano su ogni casella, poi è arrivato ad avere fino a 30 volte la produzione mondiale di grano dell'intero pianeta, c'è un'altra storia che collega la matematica addirittura alla poesia. Magari dopo la faccio spiegare a lei, però magari il verso di Dante, anche per piacere mio personale, lo leggo io.
Bene.
Allora, Dante nella Divina Commedia scrive questa terzina ed è: l'incendio suo seguiva ogni scintilla ed eran tante che il numero loro più che il doppiar degli scacchi si immilla. È una terzina che parla di come nascono gli angeli dal fuoco, in ogni istante dal fuoco paradisiaco. Adesso lei spieghi la parte matematica.
Beh, chi ha seguito la storia di Sissa Nasir capirà benissimo. Allora, Sissa Nasir aveva messo un chicco sul primo, poi due sul secondo. Qua non c'è la scacchiera, però si può immaginare, ci sono degli istanti. Supponiamo 64 istanti successivi. Nel primo istante nasce un angelo, nel secondo istante nascono 1000 angeli, non due, 1000. Nel terzo istante nascono 1 milione, 1000 per 1000. Nel quarto nascono 1 miliardo, 1000 milioni, ecco il simmilla. Bene, allora uno può dire, vabbè, sì, si otterrebbe un numero abbastanza grande, insomma, ancora più grande di quello di prima. Quello di prima aveva 20 cifre, questo qui quante cifre avrà? Chi lo sa. E chi ha fatto i calcoli trova che è un numero che ha 190 cifre. Ora, immaginate di volerlo leggere questo numero, non si può, Volerlo scrivere non ci sta su una riga, neanche con un font piccolissimo. Quindi è una cosa addirittura che esula da qualsiasi tentativo di immaginarselo. Però Dante ci sapeva abbastanza di matematica, perché non è l'unico passaggio questo nel quale si fa riferimento a questioni matematiche. Ce ne sono parecchie e sono interessantissimi da scoprire. Anche qui il docente di matematica insieme col docente di italiano potrebbe fare un bel lavoro.
E a questo proposito ascolterei appunto la terza clip, il terzo pezzetto di telefonata che ho registrato con Arpaia, che ci parla proprio di questa separazione tra scienze e scienze umane che non dovrebbe esistere.
Ma questa divisione non la conoscevano i costruttori di cattedrali, non la conoscevano i filosofi antichi, non la conosceva Michelangelo, non la conoscono i fisici che oggi si muovono sulle frontiere del conoscibile. Sono esattamente la stessa cosa, è la cultura umana e sono fatte entrambi di grande rigore, di grande disciplina e di grande, grandissima immaginazione. Io spesso dico e ho scritto che oggi, per esempio, i fisici, che è la scienza che un po' conosco meglio, hanno molta, molta più immaginazione di gran parte di noi romanzieri, per esempio. e invece si pensa sempre a una contrapposizione sterile, come se l'arte cercasse la bellezza e la scienza la verità. L'arte cerca una sua verità, da Picasso in avanti lo sappiamo che lo fa attraverso la menzogna, un tipo particolare di menzogna che può essere la letteratura o l'arte, e a sua volta la scienza cerca la bellezza. Ci sono innumerevoli casi di gente, di scienziati che sono rimasti affascinati dalla bellezza, per esempio, delle loro equazioni. Ho fatto prima il caso di Dirac, che era sicuro che esistesse l'antimateria perché la sua equazione era troppo bella, ma anche Monod diceva qualcosa del genere nel campo della biologia. Quindi queste false contrapposizioni, no? Verità, bellezza, creatività, disciplina e metodo scientifico, sono cose che nella realtà non esistono, che qualunque scienziato e qualunque artista sa benissimo che si lavorano esattamente nello stesso modo, procedono con lo stesso rigore, con la stessa disciplina e con la stessa creatività.
Ecco, Nicla, chiedo a lei, questa separazione tra gli studenti, ad esempio, quest'idea che ci sia una parte di sapere che è interessante, che è quello legato, non so, alla scrittura, alla lettura, la musica, non so, e invece ce ne sia un'altra, che è quello matematico, che è separato, esiste al giorno d'oggi o no?
Purtroppo esiste, anche se io non condivido questo modo di vedere, evidentemente. Io sono d'accordissimo con quanto abbiamo appena sentito. Per me la matematica, o il pensiero matematico, la storia matematica, tutto quello che si vuole della matematica può essere tranquillamente visto allo stesso modo di come si vede la letteratura o la storia o la geografia, le scienze sociali, insomma, fa parte della cultura umana, della nostra cultura, di una cultura personale, sapere quando è stata scritta la Divina Commedia, come sapere, e non so, quando si è imparato a risolvere le equazioni di secondo grado, per esempio, solito esempio banale, ma in fondo anche no. E appunto a scuola però si nota tantissimo negli allievi, soprattutto appunto io insegnando al liceo, vedo allievi che comunque non sono nuovi alla matematica, hanno già comunque fatto un percorso di diversi anni e quindi un'idea sulla matematica, su cosa pensare della matematica, se la sono già fatti prima di conoscere me, insomma, di arrivare al liceo. E spesso appunto è proprio così che c'è la scuola, la parte normale, la parte di cultura generale davvero, e poi c'è la matematica, che è quella cosa noiosa che si deve fare, non serve niente, non la capisco e dopo è difficile, io ci provo sempre, però è difficile far capire che in fin dei conti non è così diverso dal resto, anzi ci sono delle cose bellissime, stupefacenti e facili anche da vedere se le si approccia nel modo giusto, però è un po' una lotta continua, insomma. Però è bello, quando funziona poi è bello, perché dopo davanti a certe cose veramente belle non si può dire restare indifferenti, quindi quando anche gli allievi se ne accorgono e poi cominciano a seguirti in un altro modo, sono belle soddisfazioni.
Beh, io oggi mi sono già stupito per la somma interna degli angoli di un triangolo nella geometria non euclidea, però proprio per andare in questa direzione, sempre con Arrigo, abbiamo cercato di raccontare appunto delle storie legate anche al passato, dove si parlasse sì di matematica ma anche di storia, di come appunto l'astuzia umana ha permesso tramite un ragionamento matematico di fornire dei risultati eccezionali, poi risultati che hanno anche delle applicazioni pratiche. Adesso io chiederei ad Arrigo se ci può raccontare la storia di Didone, che è un'altra storia matematica interessante.
Didone, sì. Allora, siamo, diciamo così, nel IX secolo avanti Cristo. Lì è stata, pare, insomma, gli storici dicono che è stata fondata Cartagine. Cartagine è stata fondata da coloni fenici che si sono spostati dall'attuale Libano fino all'attuale Tunisia, insomma. Però c'è anche qui una leggenda, le leggende insomma affascinano sempre, no? Si dice che questa regina, insomma, Elissa, nota come Didone, regina di Tiro appunto, fu cacciata dal fratello Pigmalione, e allora prende una nave e scappa, arriva in Tunisia, dove trova insomma un certo signore, no? È re Yarba, che così dice: ma sì, tu mi chiedi asilo, va bene, io te lo do, anzi ti regalo anche un pezzo di terra, no, per costruire la tua abitazione. E comunque, quanta terra ti do? Ah, prende una pelle di bue e dice tutta quella che riesci a coprire con questa pelle di bue. E insomma, questo è un brutto gioco, insomma. Però Didone non era stupida e cosa ha fatto? Ha tagliato a striscioline la pelle di bue con santa pazienza, ha legato assieme le striscioline, ne ha fatto una corda, no? Una corda poi legata a cerchio, e con questa corda, mettendola sul terreno, l'ha espansa fino a quando ha assunto la forma di un cerchio, no? E quindi si è presa quel pezzo di terra che è mica male. Oggi sarebbe la cittadella di Tunisi. Chi ha occasione di andare a visitare Tunisi va alla cittadella. Quella era l'antica Cartagine disegnata da Didone secondo questa leggenda.
E perché ha scelto il cerchio?
Ecco, bravissimo. Allora, questo è un bellissimo spunto didattico, perché da questa storia si può cominciare a porsi delle domande. Se fossero triangoli, fra tutti i triangoli, qual è fra tutti i triangoli che hanno lo stesso perimetro? Perché la corda non è elastica, quindi hanno tutti lo stesso perimetro. Qual è il triangolo che abbraccia area maggiore? E si può provare, anche alla scuola elementare te lo fanno, lo trovano, è il triangolo equilatero. Oh, che bello! Adesso andiamo ai quadrilateri. Fra tutti i quadrilateri, qual è il quadrilatero che abbraccia più terreno a parità di perimetro? Il quadrato, si può trovare anche quello. Non è difficile, si può fare in tanti modi, o empiricamente o con dei piccoli calcoli. Le aree le fanno anche a scuola elementare. E così si va in avanti, si può vedere anche con un computer, un programmino di disegno qualunque o di geometria dinamica. Si può vedere che col pentagono, il pentagono che abbraccia più area è quello regolare, con l'esagono è quello regolare, eccetera. E andando in avanti di questo passo, i poligoni diventano sempre più simili a un cerchio, abbracciano sempre più superficie, fino a quando si arriva al cerchio, oltre il cerchio non si può più andare. Quindi il cerchio è quello che abbraccia la maggior superficie possibile.
E se ci spostiamo nelle tre dimensioni, invece se dal piano passiamo allo spazio...
Questo è un invito a nozze, perché si può applicare l'analogia, che in matematica si usa molto spesso, soprattutto in didattica. Magari i matematici storcono un po' il naso, ma questa analogia, quando funziona, è bello poterla vedere. Se nel piano abbiamo visto che è il cerchio la figura che abbraccia più superficie, nello spazio chi abbraccerà più volume sarà la sfera. Ed è vero, questa volta funziona. Quindi si può intuirla, non è una dimostrazione, per l'amor del cielo. Ma allora uno può dire, va bene, ma allora per esempio le scatole di piselli, i boiler, i serbatoi, no? Della nafta, eccetera.
Perché non sono sferici?
Dovrebbero essere tutti sferici, invece se ci guardiamo intorno non sono sferici. Ah, allora qui ci sono altre ragioni, delle ragioni tecniche. Non è così facile costruire una sfera, è più facile costruire un cilindro. Il cilindro lo si prende in mano più facilmente rispetto alla sfera, e quindi ecco perché si sono andati sui cilindri. Ma attenzione, si può fare un bello studio anche qui, non c'è bisogno, al liceo lo si può studiare con i metodi dell'analisi, va benissimo, ma a scuola media o scuola elementare persino si può rendersi conto, ci si può rendere conto che di tutti i cilindri, quelli più affusolati o quelli più piatti, il cilindro che abbraccia più volume è il cilindro cosiddetto equilatero. Adesso non vi dirà nulla questa parola, ma è il cilindro che, visto di profilo, ha la forma di un quadrato. Tocca bello, tutti i cilindri, se li vedo di profilo, sono dei rettangoli. Di tutti i rettangoli, la figura che abbraccia maggior area è il quadrato. Allora, di tutti i cilindri, la figura tridimensionale che abbraccia più volume è il cilindro equilatero, quello che visto di profilo è un quadrato. Poi andiamo in un supermercato, prendiamo la scatola di piselli, delusione, non è un cilindro equilatero. Il fabbricante non sapeva che facendo un cilindro equilatero avrebbe risparmiato materiale. Ma il fabbricante lo sa, ma sa anche che l'acquirente, prendendo in mano un cilindro equilatero, fa più fatica perché si prende difficilmente in mano. È meglio un cilindro un po' più affusolato dell'equilatero, ecco perché sono nate le lattine, le scatolette di questa forma. Però se si vanno a vedere contenitori di, diciamo così, materia che non è usata tutti i giorni, insomma, non so, io vernici o oli, olio per i motori, eccetera, eccetera, si vede che lì le scatole sono veramente dei cilindri equilateri, perché così facendo si risparmia involucro.
Sì, c'è anche da dire che poi, sempre considerando lo spazio a disposizione dove poi noi infiliamo questi contenitori cilindrici, a un certo punto qualcuno ha inventato addirittura il tetrapack o comunque un'altra forma per risparmiare spazio all'interno
degli
armadi.
Che era una bella idea che poi è stata abbandonata, peccato.
Sono tutti ragionamenti matematici nella vita di tutti i giorni. Adesso io l'ultima cosa di cui vorrei parlare con voi, ma proprio rapidamente, anche perché sono già le 11.48, sono i numeri primi, nel senso che i numeri primi sono un discorso complicatissimo, però c'è stato un romanzo che ha avuto molta fortuna ultimamente, che è La solitudine dei numeri primi, dove appunto parlava del fatto di come i numeri primi diradassero o comunque si trovassero sempre di meno andando avanti. A me piacerebbe, non so, magari Nicla, tu hai un numero primo preferito, cioè un numero primo diverso, perché il matematico guarda i numeri e vede qualcosa di diverso, non vede tutti i numeri uguali, vede numeri diversi.
Allora, la premessa è che a me piacciono molto di più i numeri pari che quelli dispari, essendo quelli primi quasi tutti dispari e proprio il preferito, insomma, faccio un po' fatica a sceglierlo, a parte il 2 ovviamente. Però ce ne sono alcuni che hanno proprietà carine, insomma, poi si può giocarci in veramente tanti modi. Uno bellissimo, per esempio, è il 37, che letto al contrario diventa 73, e il 37, che è primo anche lui, anche il 73, il 37 è il 12esimo numero primo, il 73 è il 21esimo, che è letto al contrario, il 12. Sono quelle cose proprio inutili, assolutamente inutili, per carità, però troppo belle queste cose, mi gasano proprio, se si può dire. E poi sì, anche molto interessante vedere appunto come si diradano andando verso l'infinito, però non finendo mai i numeri primi. Quello che di cui parlava il romanzo che hai citato è la congettura dei numeri primi gemelli, che sono quelli vicini. Per esempio l'11 e il 13 sono entrambi numeri primi e sono vicini, a distanza solo 2. E ci si sta ancora chiedendo, senza aver ancora trovato una soluzione, se andando avanti ce ne saranno sempre di questi gemelli o se a un certo punto non possono più essercene perché diventano grandi e devono stare sempre più lontani. È una congettura ancora aperta, ma interessante. Ci sono stati molti studi su queste cose.
Adesso c'è una telefonata, c'è Davide. Buongiorno Davide.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Scusate per il rumore, sono appena uscito dal tunnel del Gottardo. Peraltro nevica all'altra parte. Volevo fare due interventi. Il primo è una puntualizzazione. Lei prima ha detto a livello di musica, ma si va poi verso intervalli sempre più brevi, 64esimo, magari non siamo neanche in grado di sentirlo. Volevo solo dire che non è particolarmente vero. Il primo movimento della Patetica di Beethoven, dove le note si sentono tutte perché è un grave e molto lento, ci sono dei 128esimi. E se lei lo ascolta proprio nelle prime 6 battute ci sono 2 scale di 128esimi che vanno giù, che appaiono rapide, ma in mezzo a un grave tum 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 si sentono benissimo.
L'ascolterò sicuramente, grazie di avermelo detto.
Prego. La seconda cosa è, mi stupisce un po' che la discussione non sia andata, premetto, io sono uno che i testi di matematica li legge per divertirsi, mi stupisce che la discussione non sia andata sul tema che ha poi in realtà dato origine alla trasmissione, cioè ma è proprio necessario essere degli esperti di matematica per insegnare la matematica? Cioè la decisione di ammettere gli ingegneri all'insegnamento della matematica non è basata secondo me sul fatto che c'è una carenza di matematica, di matematici, o è basata su qualcos'altro, sul fatto che gli ingegneri possono anche essere dei buoni insegnanti perché hanno degli esempi pratici e hanno delle considerazioni che vanno al di là della matematica astratta.
Ma questo spunto è senz'altro interessante, non ci siamo arrivati perché appunto aspettavamo che qualcuno chiamasse per portarci in quella direzione lì, a me interessava, diciamo così, trasmettere un po' la passione della matematica, però adesso in questi ultimi minuti chiedo subito ad Arrigo una risposta su questa questione. Grazie mille Davide.
Vi ringrazio, vi ascolto per radio.
Sì, allora il problema è abbastanza interessante e non di facile soluzione. Boh, posso dire una cosa, che un giovane matematico che esce dall'università non necessariamente è un buon insegnante, ma nemmeno un ingegnere, ma nemmeno un insegnante di scuola elementare, come abbiamo già visto. Quindi occorre un periodo di formazione. Perché? Per due ragioni fondamentali. Prima di tutto, la matematica che si impara all'università, anche nelle facoltà di matematica, e comunque di più ancora quella che imparano gli ingegneri, è una matematica molto spinta, molto tecnica, fatta di tantissime cose. Quando si esce dall'università si ha la testa piena, però non si è ancora in grado di fare un ordine importante in questa testa, e poi purtroppo oggi non si conosce, perché all'università non lo insegna, non si conosce la storia della matematica, non si conosce l'epistemologia della matematica, cioè come i vari concetti sono nati nella storia, quali correnti filosofiche hanno influito su queste nascite, quali personaggi hanno contribuito in modo essenziale a tutte queste conquiste della matematica. Ed è peccato, perché se un insegnante non sa queste cose non riesce a far amare la matematica, per quanto bravo sia.
Io spero che in questo modo abbiamo risposto alla domanda di Davide. È vero che è molto difficile stabilire come si può formare un bravo insegnante in generale, in matematica è ancora più difficile. Adesso io annuncio che Sara Tognola domani incontrerà Barbara Serra, una giornalista che ha lavorato per la BBC, Sky News e Channel 5, e di recente ha anche pubblicato un libro dal titolo Gli italiani non sono pigri. Seguitela nella puntata di domani. Da Cristian Bubola è tutto, grazie anche a voi per aver partecipato alla trasmissione. Ringrazio Nicola Bernasconi, docente di matematica al Liceo di Lugano 2, e Gianfranco Arrigo, che sono stati con noi a parlare di matematica. Grazie ancora.
Grazie a voi.